Nelle scorse due puntate abbiamo introdotto due figure di fatine, la fatina turchina e la fatina vermiglia. In particolare, nella scorsa puntata abbiamo parlato della fatina turchina che produce un netto pareto miglioramento in un gruppo di persone, di 10 persone, regalando 1000 euro a una di queste e non togliendo nulla agli altri. Possiamo dire che la fatina turchina aumenta il benessere sociale aumentando la quantità di torta distribuita alle persone di una certa società. La fatina vermiglia, al contrario, introdotta due puntate fa, era per così dire una fatina redistributiva. Si presentava all'audience, per esempio in un'aula dove, supponiamo, voi mi ascoltiate, voi siete in 10, la fatina vermiglia entra, voi avete quantità variabili di moneta, in particolare c'è una persona, uno di voi, che ha 2000 euro e tutti gli altri hanno 100 euro, gli altri 9 hanno 100 euro, siete in 10, uno ne ha 2000 e gli altri ne hanno 100. La fatina vermiglia con una magia fa sparire 900 euro dalle tasche del ricco, che così resta con 1100 euro, e dà a tutti gli altri 9 100 euro. E così tutti gli altri passano da 100 a 200 euro, mentre lui passa da 2000 euro a 1100. Cos'è successo in questa redistribuzione? È successo che la quantità della torta è rimasta identica, perché la fatina non ha portato nuovi denari, li ha solo redistribuiti. E alla fine della redistribuzione ci sono 9 persone che stanno meglio, ma una che sta peggio. Dal punto di vista di Pareto, queste due situazioni, la situazione prima dell'arrivo della fatina, la situazione Y, e la nuova situazione, la situazione X, non sono confrontabili. Perché è impossibile, nell'ottica di Pareto, confrontare secondo un meglio e un peggio due situazioni di questo tipo in cui alcuni hanno migliorato la loro condizione, 9 persone, ma uno l'ha peggiorata ed è sufficiente che uno l'abbia peggiorata per non ritenere la situazione X migliore della situazione Y. Naturalmente i tifosi della giustizia sociale, mi piace immaginare che gli studenti di filosofia, di lingua, di storia, delle facoltà umanistiche siano forti tifosi della giustizia sociale, ritengono preferibile la situazione che si viene a creare dopo l'arrivo della fatina vermiglia. Ma in realtà, dal punto di vista del concetto di superiorità paretiana, una situazione non è migliore dell'altra. Se volete immaginare un caso più semplice, immaginate una torta di 10 fette che venga distribuita in una società di 2 persone, tu e il tuo amico. Tu hai una fetta, il tuo amico ne ha 9. Adesso il tuo amico ti regala una fetta, tu hai due fette e il tuo amico ne ha 8. La nuova situazione è meglio della precedente? E se il tuo amico ti dà 4 fette, lui alla fine avrà 5 fette e tu anche 5 fette. Bene, la situazione 5 più 5 fette a te e 5 fette a lui è meglio della situazione in cui tu hai una fetta e lui 9? Certamente tu stai meglio in quella situazione, lui sta peggio. Di nuovo, non possiamo dire che la nuova situazione sia Pareto superiore alla precedente, è non confrontabile. Allora, adesso che abbiamo attualmente tu puoi volere la nuova situazione se nella tua valutazione dei payoff non ci sono solo i payoff materiali, le fette di torta, ma per così dire anche dei payoff psicologici, spirituali, che riflettono i tuoi valori. E allora a quel punto può anche darsi che il tuo amico, vedete già la parola amico, mostra un contenuto emotivo di cui la teoria classica dei giochi e l'economia politica non tengono conto, c'è così, una dose emotiva, una connotazione emotiva, ma può anche darsi che il tuo amico stia meglio dopo averti dato quattro fette di torta, perché lui si gode le sue cinque fette di torta e in un certo senso si gode il tuo godimento, è animato da quella che Hume o Smith avrebbero chiamato simpatia e che nella lingua italiana corrente viene spesso chiamata empatia. Vibro all'unisono con l'emozione di un altro, godo del suo godimento. Tuttavia, per far questo bisogna che ti conosca probabilmente. Ma se è un perfetto estraneo e se addirittura non sa neppure se tu sei un essere umano in carne ed ossa o un computer, è dubbio che il tuo amico o il tuo socio goda del tuo godimento. In ogni caso, il concetto di giustizia sociale è importante, il concetto di invidia e di amore per l'equità è importante perché plasma le nostre preferenze e ci spinge ad uscire dalla teoria classica dei giochi. Ma se noi restiamo nella teoria classica, come stiamo facendo in questo capitolo, come stiamo facendo adesso, per ora almeno, beh, allora dobbiamo prendere sul serio non solo il concetto di Pareto superiorità, ma anche il concetto di Pareto non confrontabilità e ritenere che tutte le situazioni che si generano redistribuendo la ricchezza senza variare la quantità della torta non sono confrontabili l'una con l'altra. Questo concetto di non confrontabilità ci permette di introdurre un altro concetto fondamentale. Dovrebbe essere l'ultimo, che è quello di Pareto ottimalità o Pareto efficienza. Si dice che una situazione X, e sono a pagina 50, è Pareto ottimale o Pareto efficiente quando non vi è nessun'altra situazione Y che sia Pareto superiore a X. Se io sono in una situazione X e non c'è nessun'altra possibile situazione che sia Pareto superiore a X, beh, allora X è Pareto ottimale. Ma allora può darsi che tutte le distribuzioni di una torta, tutti i modi di distribuire una torta tra due persone siano tutti Pareto ottimale. 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7 e poi 4, 6, cioè tutti i modi di ripartire 10 fette di torta sono Pareto ottimali. Non c'è nessuno che è migliore di un altro. E quindi, dato che ogni distribuzione della torta non è Pareto dominata da un'altra distribuzione, nessun'altra distribuzione è meglio per entrambi i soci di quella particolare distribuzione. 3,7 è Pareto ottimale? Sì, 3,7 è Pareto ottimale, perché qual è la distribuzione della torta che potrebbe dominare 3,7? Certamente non 2,8, non 1,9, tutte le altre distribuzioni sono ottenute peggiorando i payoff di uno dei due e migliorando quelli dell'altro. Quindi queste redistribuzioni non producono un Pareto miglioramento e se nessun'altra situazione produce un Pareto miglioramento rispetto, per esempio, a 3,7, vuol dire che 3,7 è Pareto ottimale. Attenzione, Pareto ottimale, una situazione è Pareto ottimale non quando è Pareto superiore a tutte le altre, ma quando nessun'altra situazione è Pareto superiore ad essa. Poi, se tutte sono tutte le situazioni possibili sono paretianamente non confrontabili, beh, allora sono tutte Pareto ottimali. Ora, se una situazione è Pareto ottimale, costituisce un ottimo paretiano. Insomma, un ottimo paretiano si caratterizza per l'assenza di alternative paretianamente migliori. I concetti di Pareto superiorità e Pareto ottimalità, leggo a pagina 50, sono stati utilizzati anche nella teoria dei giochi. In un gioco, infatti, un risultato sarà Pareto superiore a un altro quando nel primo nessun giocatore avrà payoff peggiori e qualcuno avrà payoff migliori rispetto al secondo. E un risultato sarà Pareto ottimale quando non è pienamente dominato da alcun altro risultato. Bene, capito come si applicano, compreso come si applicano i concetti di Pareto superiorità e Pareto ottimalità, teoria dei giochi, possiamo riguardare il nostro oramai usurato esempio del dilemma del prigioniero nella figura 3-11 e capiamo che ci sono ben tre ottimi paretiani. CC, CD e DC. Cioè, tutte le celle diverse dalla situazione del gioco sono ottimi paretiani perché non sono pareto dominati da nessun'altra alternativa. Ma l'unico risultato non pareto ottimale è proprio la soluzione del gioco, cioè DD, perché questo risultato, questa cella, è parzialmente inferiore a CC e quindi è pareto dominata da un altro risultato del gioco. Insomma, nel dilemma del prigioniero e adesso diciamo più in generale nei dilemmi sociali e quindi anche in tutti i dilemmi dei beni pubblici, se rappresentati col dilemma del prigioniero o con altri giochi in un certo senso simili a questo, la soluzione del gioco non è un ottimo paretiano. Ecco, questo è il nostro nuovo slogan. Quando è che ti trovi di fronte a un dilemma sociale, quando la soluzione del gioco non è un ottimo paretiano, cioè quando la razionalità individuale non porta a un risultato socialmente desiderabile ed efficiente, cioè a un ottimo paretiano. Ma il punto che adesso dobbiamo tornare a porci, andando di nuovo al dilemma dei beni pubblici, a pagina, ecco qua, ci sto andando, scusatemi, a pagina 55 nel capitolo 4, è il paragrafo 4.2, dilemma dei beni pubblici, dilemma del prigioniero. Bene, adesso ci troviamo di fronte a un punto molto importante che è capire se la produzione di beni pubblici, che può essere rappresentata come un particolare tipo di gioco, per esempio un dilemma del prigioniero o anche con altri giochi, è oppure no un dilemma sociale. Se è un dilemma sociale, vuol dire che la razionalità individuale di giocatori che agiscono spontaneamente, senza essere sottoposti a un potere coercitivo esterno, bene, questa razionalità individuale, l'aggregato delle razionalità individuali, non permette di ottenere un ottimo paretiano, cioè un risultato socialmente desiderabile e nel caso particolare la produzione del bene pubblico che ci interessa. Vedete, questo problema, se oppure no, nei giochi di beni pubblici l'aggregato delle razionalità individuali produce o no un risultato sociale desiderabile, oppure un risultato socialmente desiderabile, beh, ha a che fare qualcosa con molto, anzi, ha molto a che fare con il problema. Uno dei problemi fondamentali che ci si pone nell'ambito del cosiddetto individualismo metodologico, che se vi ricordate è quella posizione metodologica secondo la quale l'ordine sociale deve essere studiato come un'aggregazione di azioni e interazioni individuali. Beh, è quello che stiamo facendo qui, ma dicendo che l'ordine sociale deve essere studiato in questo modo, come il prodotto di innumerevoli azioni individuali, come dunque un macrofenomeno ottenuto dall'aggregazione di questi microfenomeni che sono le azioni individuali, noi non intendiamo suggerire che necessariamente l'ordine che viene così prodotto, il macrofenomeno, è buono, desiderabile, piacevole. Al contrario, alcuni hanno suggerito che la cooperazione spontanea, sia nella produzione dei beni pubblici, sia negli scambi commerciali che negli scambi volontari di beni e servizi che costituiscono l'economia di mercato, l'economia di una società aperta, bene, alcuni studiosi hanno sostenuto che questa rete di scambi volontari è caratterizzata da numerosi fallimenti, i cosiddetti fallimenti del mercato. E dai fallimenti del mercato hanno dedotto, per così dire, hanno tratto un suggerimento di politica, potremmo anche dire di filosofia della politica, secondo la quale il migliore ordine politico possibile è quello che ovvia, che impedisce i fallimenti del mercato attraverso una pianificazione economica, una programmazione centrale dell'economia e più in generale attraverso una concentrazione piuttosto forte, che cambia magari da autore a autore, dei poteri dello Stato. Ecco dunque che dall'analisi sociale, tipica delle scienze sociali, si possono trarre delle implicazioni anche per la filosofia politica, ed è quello che faremo nella parte finale di questo capitolo, di cui resta da trattare proprio la formulazione dei giochi di beni pubblici come una particolare sorta di dilemma del prigioniero, ma su questo tra qualche minuto.